Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è martedì 2 aprile 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che ogni giorno prova ad informarvi brevemente su ciò che accade in Italia e all'estero, in attesa della puntata di Breaking Italy che arriverà più tardi. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisan. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché appunto ve le stiamo dando a grandi linee. Tra una mezz'oretta avrete un'idea di ciò che sta accadendo. Partiamo! Partiamo dall'Italia.
Andiamo a Trento, perché c'è una notizia che arriva direttamente dall'Unit Trento, ovvero dall'università della città, e per il nuovo regolamento che è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Perché la notizia riguarda la novità che riguarda il documento del regolamento dell'istituto, che è stato scritto utilizzando il femminile sovraesteso per le cariche e i riferimenti di genere, che quindi nel documento andranno a riferirsi a tutte le persone, insomma. E nel comunicato stampa dell'Ateneo ci sono delle citazioni, insomma, degli esempi, si parla di la presidente, la rettrice, la segretaria, che vengono ripetuti più volte e che si riferiscono sostanzialmente a tutte le persone, a prescindere dal genere. Si tratta di una scelta molto simbolica e che è un po' in contrasto con quanto accade abitualmente, ovvero l'utilizzo del maschile sovraesteso, cioè del maschile plurale che viene utilizzato per riferirsi a gruppi misti e spesso il maschile singolare per riferirsi anche a determinate persone singole.
A cariche, in questo caso a ruoli.
Esattamente. E la spiegazione del rettore Flavio De Florian è molto particolare e mi ha molto colpito perché sostanzialmente parliamo di un Ateneo che ha approvato nel 2017 un vademecum legato ad un uso del linguaggio rispettoso delle differenze. Cosa è successo però? Che da quanto ha detto il rettore, che praticamente andando a toccare le esigenze di ogni genere, il documento risultava troppo difficile e appesantiva un po' troppo tutto il testo, ecco. E quindi si sono accordati, insomma, su una scelta più forte, quindi l'utilizzo del femminile sovraesteso, ecco. Perché, come ha detto il rettore, legge il documento in quel modo, col femminile sovraesteso, l'ha molto colpito, perché come uomo si è sentito escluso e quindi questo gli ha fatto molto riflettere su quella che è la situazione, ecco.
Beh, immagino che inizialmente abbiano provato a mettere sia il maschile che il femminile, ma insomma è un po'...
Hanno provato
un po' macchinoso.
Hanno provato a specificare il femminile e il maschile, ma si sono resi conto che questa procedura appesantiva tantissimo tutto il documento e quindi hanno fatto una scelta molto forte di utilizzare il femminile sovraesteso, ecco.
Ma io ho visto tante reazioni sui social principalmente, che sono la piazza in cui si discute di questo tipo di cose, tipo ma questo per voi sarebbe inclusivo eccetera. Io personalmente lo vedo molto come un esercizio più che come un obiettivo, cioè non credo che l'obiettivo sia parlare solo al femminile, ma sia fare un esercizio su effettivamente il potere delle parole e anche sulla sensazione che può scaturire dentro di te leggendo un determinato testo.
Come è successo al rettore alla fine, che si è sentito escluso perché è una situazione estraniante e anche nuova e quindi dà modo di far capire, far comprendere come ci si sente dall'altra parte anche della barricata. Quindi è una... mi hanno molto colpito le parole del rettore a me.
Io non so cosa pensare.
In che senso?
Nel senso che, come l'hai definito tu, un esercizio, mi sembra anche un esercizio estremamente interessante. Prima che tu lo chiamassi così, la mia mente l'aveva chiamato provocazione.
Ci sta.
Solo che diciamo che una provocazione me l'aspetto dall'arte, più che da un consiglio d'amministrazione di un'università. Quindi allora, è un argomento molto interessante che sicuramente dà adito a tante opinioni, tanti commenti, a discussioni sicuramente interessanti, e per questo vi dico io non so cosa pensare, perché in quanto esercizio e provocazione lo trovo estremamente interessante e infatti ha fatto scaturire anche certi pensieri e certi ragionamenti che sono molto interessanti. Contemporaneamente è chiaro che la grammatica italiana non accetta il femminile sovraesteso. Mi chiedo che valenza abbia un documento così redatto, sinceramente, cioè mi perplime, sono un po' perplessa da tutto quanto, ecco.
Quindi, dal lato linguistico e grammaticale lo capisco che possa essere un pochino estraneante anche da quel punto di vista lì, perché non è il modo corretto.
Sì, no, ma perché c'è da parlare di un elemento fondamentale della linguistica che si chiama scelta marcata e scelta non marcata. Il maschile sovraesteso è la scelta non marcata dell'italiano, mentre quella femminile è quella marcata, quella che indubbiamente si riferisce a una persona di sesso femminile, mentre il maschile, anche in termini puramente descrittivi, ha la funzione appunto di riferirsi ad altre situazioni linguistiche, mettiamola così.
Io credo che comunque un regolamento possa avere una valenza, a prescindere anche se non è in italiano. in qualche modo non è in italiano, no?
Esatto.
Io credo che in questo caso sia, come dicevo prima, proprio un gesto simbolico che vuole anche avere una spinta attivista e in questo senso sfida le regole della grammatica.
E infatti da questo punto di vista mi piace anche, mettiamola così, sono però comunque un po' perplessa da tutta la situazione, ecco.
Mm-hmm. Ci sto. Passiamo agli esteri. Spostiamoci in Turchia perché ieri si sono svolte le elezioni amministrative in migliaia di città, ma anche consigli comunali e provinciali, tra cui ad Ankara e Istanbul, che sono le capitali politica l'una ed economica l'altra del paese. La grande notizia è che in entrambe le città ha vinto il partito di opposizione, ossia il Partito Popolare Repubblicano di centrosinistra, meglio conosciuto come CHP, che ha complessivamente ottenuto il 47,7% dei voti contro il 35,5% del partito conservatore di Erdogan, che sarebbe l'AK. Sappiamo inoltre che il nuovo sindaco di Ankara è Mansus Yavaş, chiedo scusa ai turcofoni per la mia pronuncia, e quello di Istanbul Ekrem İmamoğlu, che in realtà è stato solo riconfermato, nel senso che era già sindaco di Istanbul e ha riottenuto la carica. Comunque proprio la vittoria dell'opposizione a Istanbul è particolarmente importante. Perché? Perché Erdogan si era posto come obiettivo da queste elezioni quello di riprendere la città, confermando di non avere più degli avversari temibili, così, cosa che invece non è successa. E l'intenzione, diciamo, era anche alimentata dalla riforma costituzionale prevista dai piani politici di Erdogan, che vorrebbe permettere all'attuale presidente, appunto, di proporsi per un ulteriore mandato dopo il 2028, che è una cosa che al momento non è consentita dall'attuale costituzione. E giusto per avere un'idea della carriera politica di Erdogan, ricordiamo che il presidente ricopre questa carica da 10 anni, dopo altri 10 che era primo ministro, per un totale di 20 anni di politica. In realtà ci sono anche altri anni in cui è stato sindaco di Istanbul, e anche questa è un'ulteriore ragione per cui ci tiene così tanto proprio la sua città.
È una notizia molto interessante, perché se prendiamo comunque le due città che sono Ankara e Istanbul, le prendiamo come centro, insomma, come punto di riferimento per capire un po' l'ottica, il sentore nazionale del paese, è una sconfitta molto importante per Erdogan, secondo me.
Sì, diciamo che la Turchia si sta anche vivendo un momento molto difficile da un punto di vista economico, quindi probabilmente è anche un segnale verso il governo. E d'altra parte sappiamo che i metodi, diciamo, di Erdogan non sono proprio quelli più accomodanti e democratici, quindi anche da questo punto di vista è un simbolo molto potente. Non è solo un simbolo, in realtà è proprio un fatto che...
concreto, sì.
Esatto, concreto.
Poi, se ricordo bene, si trattava delle prime elezioni amministrative da quando c'è stata la tragedia del terremoto.
Giusto.
Quindi
sì,
immagino sia anche un segnale magari nei confronti della gestione dell'accaduto.
Può essere, diciamo che tendiamo ad avere memoria corta per dei disastri che non accadono vicino a noi, però effettivamente il terremoto ha causato tantissimi morti e ha provocato delle condizioni a lungo termine che continuano a creare disagi soprattutto nelle periferie, quindi non nei centri città, per quanto anche lì ci sono stati dei danni enormi. Quindi sì, è possibile che questo abbia giocato un ruolo.
Anche perché comunque io ricordo che in molti comunque accusavano Erdogan della gestione del post terremoto, che non era andato benissimo, insomma, in molti si erano schierati contro la sua gestione, appunto, e il fatto che queste elezioni siano arrivate dopo il terremoto, insomma, dà un po' il sintomo nazionale anche un po' del paese, ecco, perché parliamo comunque anche di Ankara e Istanbul, ecco, non di due città a caso del paese.
Beh, comunque, se anche si tratta di una sconfitta in qualche modo sia per Erdogan che per il suo partito, lui comunque aveva già dichiarato di essere ben consapevole del fatto di non potersi riproporre, quindi immagino comunque stiamo per assistere in ogni caso alla fine, al tramonto perlomeno di quello che è il suo...
Se non approveranno la riforma costituzionale, sì. Se l'approvano, ovviamente tutto salta e le regole non ci sono più.
E secondo me farà di tutto per continuare a starci. Quanti sono? 20 anni?
20 anni tra primo ministro e presidente.
E che sarà mai?
Passiamo al settore guerra.
Settore guerra piuttosto intenso oggi, perché Israele non si è dato pace durante questo weekend. Ci dà molto su cui aggiornarvi in questo martedì post-pasquale. Iniziamo con una notizia di ieri che riguarda un attacco aereo compiuto appunto dalle forze israeliane su Damasco, che ha colpito un edificio collegato all'ambasciata iraniana. In questo attacco sarebbero stati uccisi diversi rappresentanti iraniani e le guardie rivoluzionarie iraniane ci fanno sapere che sono state uccise ben 7 persone, tra cui dei diplomatici, dei generali e un comandante di un certo rilievo dal nome Mohammed Reza Zahedi. Per questa sera è stata anche convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per discutere di questo accaduto. Questo attacco si inserisce comunque in un contesto un po' più ampio, nel senso che i primi attacchi recenti dell'ultimo periodo di Israele in Siria erano già avvenuti la settimana scorsa, nella notte tra giovedì e venerdì, e si erano concentrati intorno all'area di Aleppo. Gli obiettivi erano soprattutto forze collegate all'Iran ed Hezbollah, e questo attacco ha causato più di 40 morti. Vi do un minimo di contesto, comunque non si tratta di una novità in sé il fatto che Israele attacchi obiettivi sul suolo siriano, in quanto le ostilità più recenti risalgono già al 2011. C'è da dire però che da ottobre ad oggi gli attacchi di Israele si sono fatti sempre più ambiziosi e non erano mai stati così letali.
Ma Israele si è pronunciato in merito? C'è stata qualche dichiarazione o per ora silenzio?
Allora, a quanto ho letto dal New York Times, pare che abbiano riconosciuto di aver colpito degli obiettivi sensibili sul suolo siriano, ma hanno negato che si trattasse di un consolato, di un'ambasciata.
È una notizia ripresissima da tutte le testate, anche con interesse verso paesi, diciamo, occidentali, perché l'Iran in questo momento ha delle tensioni in corso, soprattutto con gli Stati Uniti, quindi si teme che l'associazione, diciamo, di Israele all'Occidente, che c'è, faccia nascere ulteriori tensioni che coinvolgono anche l'Iran.
Possa acuire le tensioni già presenti.
Esatto.
Andando avanti, quelli sulla Siria, sugli obiettivi siriani, non sono gli unici attacchi israeliani di questi giorni, in quanto è notizia, penso sia accaduto fra ieri e oggi proprio, di 7 collaboratori del World Central Kitchen, ONG, occupata di distribuire aiuti umanitari a Gaza. Ebbene, 7 collaboratori sono stati uccisi durante appunto un attacco israeliano avvenuto nelle ultime ore. Le nazionalità di questi operatori erano varie. C'erano australiani, polacchi, britannici, una persona che a quanto pare aveva il doppio passaporto Stati Uniti-Canada e l'autista del convoglio che era palestinese. La Corte Internazionale di Giustizia aveva tra l'altro giusto la settimana scorsa ordinato all'esercito israeliano di non ostruire le operazioni umanitarie, cosa che ovviamente non sta accadendo, anche perché il World Central Kitchen ha annunciato e già attuato la sospensione delle operazioni umanitarie a Gaza.
Tra l'altro leggevo che i generali israeliani hanno detto che appunto loro non c'entrano e che avrebbero avviato un'inchiesta per verificare le responsabilità. Ora, cosa lo dico a fare? È molto plausibile che sia stato proprio un attacco israeliano, se non ovvio. Quindi diciamo questo mettere le mani avanti, insieme al sostenere di non aver fatto nulla per interrompere i convogli umanitari, può far arrabbiare in questo momento, ecco.
L'ultimo aggiornamento che vi volevo dare riguarda il fatto che si è parlato molto delle proteste che sono in corso, sono state in corso nei giorni precedenti contro Benjamin Netanyahu, il primo ministro dello Stato di Israele. I motivi per cui le persone manifestano sono vari, fra questi c'è il mancato accordo per la liberazione degli ostaggi, ma anche nuove elezioni di cui si parla già da tempo. Fra questi temi portanti delle manifestazioni non si riscontra un interesse particolare sulla gestione della guerra, anzi riporta Haaretz che la stragrande maggioranza dei cittadini israeliani concorda sulla gestione della situazione a Gaza, in quanto ritiene che sia l'unico modo per trovare una soluzione al modo, insomma, di vivere di Israele.
Questo punto è molto importante, perché leggendo delle proteste contro Netanyahu ci si può immaginare anche un coinvolgimento, insomma, di Gaza, eccetera. Invece il fatto che la questione non sia il motivo portante...
Esatto, vorrei sottolineare sia motivo portante, non significa che sono tutti assolutamente...
Certo.
Tutti concordi,
certo.
Ovviamente, però si riporta spesso di quanto appunto la maggioranza comunque dei cittadini israeliani non abbia un problema vero e proprio con i bombardamenti su Gaza, ma col fatto che affamare Gaza e bombardare Gaza significa mettere in pericolo gli ostaggi israeliani a Gaza.
Sì, perché alla fine il succo è sempre quello, perché comunque le proteste sono sempre state rivolte a liberare e riottenere gli ostaggi appunto di Hamas, e quindi questo è motore del fatto che se si continua così in questo modo gli ostaggi non tornano a casa. Quindi mi fa male sentire queste cose, che la maggior parte comunque appoggia l'azione di Israele, però dall'altro non mi sorprende come questo sia collegato tantissimo agli ostaggi, ecco.
Non dobbiamo mai dimenticare che la narrazione che viene fatta di questo conflitto è molto diversa nei vari stati, ovviamente, perché ognuno ne fa una narrazione basata anche sulla propria ideologia. Da noi credo si possa dire con abbastanza tranquillità che soprattutto nelle fasi iniziali c'è stato un allineamento con la condizione con la causa israeliana, e forse adesso un pochino perché si deve tener conto dell'opinione pubblica, si vedono sempre più, diciamo, notizie anche di respiro un po' più ampio che parlano magari anche in maniera diversa anche delle proteste pro Palestina, eccetera eccetera. Però non dimentichiamoci mai che come qualcuno parla di un avvenimento è dettato anche dall'ideologia che lo motiva, che lo muove, e ovviamente Israele è motivato dal dover costantemente legittimare la sua stessa esistenza. Per concludere, fra i motivi che alimentano le proteste c'è anche una nuova legge che è appena stata approvata, che permette al governo di bloccare temporaneamente le testate giornalistiche straniere per motivi di sicurezza nazionale. Netanyahu ha annunciato in un post su X che questa legge sarà intanto utilizzata per colpire Al Jazeera, che ha addirittura definito canale terrorista, in quanto diffondendo delle bugie su Israele e sulla sua campagna di autodifesa avrebbe messo in pericolo la vita degli israeliani in diverse occasioni. Questo temporaneo blocco delle testate straniere passerà attraverso una chiusura degli uffici, confisca delle attrezzature, rimozione della TV israeliana e il blocco all'accesso delle piattaforme online gestite da server israeliani.
Ma hanno applicato questa sospensione temporanea nei confronti di tutte le media agency in generale, oppure lo potranno fare selezionando quelle che vogliono chiudere, come ad esempio Al Jazeera?
Non sono in grado di rispondere nel merito di questa frase, ma da quanto ho capito penso che sia la seconda opzione che hai ventilato.
Beh, in questo caso qui non c'è solo un rapporto tormentato o comunque negativo tra Israele e la stampa, ma direi soprattutto tra Israele e il Qatar, perché Al Jazeera è qatariota e, come sappiamo, le relazioni tra Qatar e Israele sono minate dal fatto che il Qatar finanzia Hamas. Quindi qua c'è un mix. C'è un mix di repressione a livello di stampa e libertà di stampa, ma anche appunto delle questioni legate strettamente a movimenti di fondi e politiche, ma anche militari in qualche modo.
Beh, proprio per la situazione che tu hai descritto, penso anche che Al Jazeera fosse il media outlet più semplice da colpire come inizio, appunto per il ruolo che occupa all'interno del conflitto da tempo, eccetera eccetera, mentre più avanti potremmo vederla utilizzata anche per bloccare altre testate, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui sembra che anche appunto il cosiddetto Occidente stia riportando un po' più di notizie meno pro Israele, mettiamola così.
Sì, mi sembra che comunque al momento questa legge sia molto legata al Jazeera, però immagino che si possa tranquillamente applicare ad altri canali minori, però la portata di Al Jazeera è molto molto più ampia, quindi si vuole bloccare prima quello principale da cui emergono notizie che non piacciono a Israele. Non una bella notizia nemmeno questa, insomma. La situazione
sta degenerando palesemente ogni giorno di più.
Sì, io ho sempre paura dell'Iran. Cioè, l'ombra dell'Iran, che la sentiamo da mesi, stanno giocando un po' troppo col fuoco, forse, con essa, insomma, non lo so.
È un paese chiave, secondo me, in questo momento, sì, nello stato delle cose. Comunque, per tornare un secondo sulla questione della legge israeliana contro Al Jazeera, io da un lato non vi nego che cinicamente ci vedo un potenziale positivo, che è quello di mostrare in maniera esplicita come i valori democratici che tanto vengono pubblicizzati,
l'unica democrazia,
esatto, mi sembra abbastanza palese come la repressione della libertà di stampa sia tipo una delle prime cose che dimostrano che un paese non è democratico.
Come se Israele stesse mostrando il suo vero volto. Siamo ai Fish and Beats.
E goli!
Io vi confesso che cringe un pochino.
No, io sto benissimo invece, because I am cringe, but I am free.
Allora, qual è il fish di oggi?
Procediamo con un fish a dir poco stupefacente.
Oddio.
Perché? Cos'è successo? Allora, un 43enne di Pompei ha avuto una sorpresona dopo aver ordinato un box da 50 figurine di calciatori per completare giustamente il suo album. Nello specifico, però, cos'è successo? Che tra le bustine l'uomo ha trovato anche due bustine di tabacco di Pueblo, per l'esattezza, con all'interno quelli che scoprirà essere 180 grammi di eroina, che ho dato un'occhiata ai prezzi online.
Attenta, non si fanno queste cose.
No, nessun dark deep web, assolutamente, non preoccupatevi per me, siete normalissimi. Dicevo, un bottino che potrebbe ammontare sino a 9.000 euro, quindi
wow,
non una roba leggerissima.
Ma questo nostro giovane eroe è un giovane eroe o ha deciso di farsi 9.000 euro?
È un giovane eroino.
Oh, è un giovane eroino.
Sento molto freddo.
Cringe but free.
Quindi queste bustine...
Parlami dell'eroe, ti prego.
Allora, questo eroino ha riportato le bustine in salvo, perché dopo averle viste è subito andato dai carabinieri. Questo dicono i giornali. Poi raga, ovviamente non so se sia successo subito, magari si sarà preso un attimo di tempo, però è andato dai carabinieri per denunciare il fatto e ha raccontato di aver avuto parecchia ansia mentre guidava e di aver sperato di non essere fermato da nessun tipo di forza dell'ordine, perché insomma beccarsi...
Beh, diventa complicato quando ti fermano un posto di blocco e c'hai 180 grammi
no,
di...
No, cioè raga, ma vi immaginate dover spiegare? Ma chi ti crede?
No.
È ovvio che,
no,
che ma... poverino che se la stava facendo sotto.
Sono le figurine.
Io avevo ordinato solo delle figurine, signora gente.
Signora gente.
E lui...
Sono una breve versione, signora gente.
A me piace il calcio, non la droga.
Bello, è stato uno spot fantastico.
Fate sport, non fatevi. Com'era quello di Boris? Lo scalatore delle Ande.
Lo scalatore delle Ande, sì.
Ho perso la corsa di un secolo per quella robaccia. Vabbè, comunque questa è la storia del nostro eroino, ma sappiate che non è l'unico ad aver avuto un'esperienza simile. Infatti si tratta di un'esperienza analoga a un'altra dell'anno scorso, di un appassionato di presepi in provincia di Napoli, che dopo aver ordinato due pastori per una scena campestre del suo presepe, qui sto riportando letteralmente le parole scritte sul Corriere,
okay,
si era visto arrivare un pacco di 10 kg di marijuana, allora, che voglio dire dei cespuglietti, li metti lì, ci stanno.
Al posto
nel
del
presepe,
muschio,
capito?
Al posto del muschio.
Allora, raga, nuovo proposito di oggi: scoprire tutte queste parole in codice che significano droghe. Perché mi pare evidente, non c'è, cioè, voglio il glossario, perché adesso sappiamo che figurine, eroina, pastori, marijuana.
Statuette
di pastori.
Cos'altro dobbiamo, dobbiamo scoprire?
Più che altro, non lo so, io non voglio mettere in dubbio la benevolenza o comunque l'atto giusto di quest'uomo, però da dove diavolo ha preso queste figurine, insomma?
Da che sito?
Da che sito? Perché non lo so, non penso sia Amazon, non penso sia eBay, non lo so, mi sembra un po' strano.
Al nuovo quindi... Breaking Italy Night, il nenno delle figurine. Passiamo ora alla Trend Zone e preleviamo i nostri trend del giorno da Twitter, attuale X. Che cosa abbiamo?
In prima posizione abbiamo Inter-Empoli.
Il solito calcio che troviamo sempre, sì.
Classic.
Infatti, ma oggi è martedì, come mai ne stiamo ancora parlando? Hanno giocato anche ieri?
Perché il calendario prevedeva l'ultima partita a Pasquetta.
Ah, ok.
Ecco qua.
Va bene, proseguiamo. Al numero 2 abbiamo la giornata odierna, che vi abbiamo già detto all'inizio, ma vi ricordiamo anche adesso. È il 2 aprile! In terza posizione abbiamo Pasquetta.
E beh.
E come mai?
Come avete passato la vostra Pasquetta? Bene, amici?
A casa con amici perché stava diluviando.
Sì, ai.
Io davanti al fuoco con un bel filmetto.
Io a casa col gatto. Tu che film hai guardato?
Che film hai guardato?
Il problema dei tre corpi è una serie in realtà.
Ah, sì,
ed è fighissima, raga.
Ne ho sentito parlare.
Bellissima, voglio leggermi i libri perché...
Ok, io non so cosa sia, sono...
È una trilogia.
Ok.
Al quarto posto torniamo subito sul calcio con hashtag Lecce Roma.
E dai.
Quinto e ultimo posto per questa Trend Zone.
Non dirmi
su
che
X.
C'è altro, non dirmi che c'è altro calcio, ti prego.
No, no, no, le persone sono felici di potervi augurare buona Pasqua.
Un po' in ritardo, mi viene da dire.
Però... È ancora trending.
Ma perché okay. Sta trendando?
I have no
due
idea.
Giorni.
It is not my job to question.
Vabbè, il primo post è di Giorgia Meloni. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Sta ancora trendando da giorni. Va bene così.
Non è buona Pasqua. Dobbiamo pensare a Ferragosto adesso.
No, c'è il 25 aprile adesso.
È vero.
Vediamo come andrà questo bel 25 aprile.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione a cui potete mandarci i vostri auguri di buona Pasqua
e di buone feste,
che è redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandilina. Thank you.